Head Start, il brano che abbiamo appena ascoltato di Tom Scott dall'album del 1969 Tom Scott in LA. E noi vi ricordo anche il nostro numero di telefono per inviare sms 335-5634-296, l'indirizzo di posta elettronica fare@rai.it e il sito fare.rai.it dove potete riascoltare le conversazioni di Fahrenheit, ed è proprio la conversazione che ora andiamo ad aprire con Paolo Albani, scrittore, poeta visivo e molte altre cose, che è in collegamento con noi dagli studi di Firenze, che ringraziamo. Buonasera Paolo Albani.
Salve, buonasera.
Allora, l'occasione che ha portato Paolo Albani negli studi Rai è l'uscita di un libro molto particolare da cui prenderemo spunto per questa conversazione, ma cercheremo di aggirarci anche per altri lidi. I mattoidi italiani, Quodlibet, compagnia extra, una collana particolare diretta da Ermanno Cavazzoni, che si occupa peraltro di stranezze letterarie, ma anche di stranezze letterarie si occupa la rivista Tecnè, diretta dallo stesso Paolo Albani, che è anche membro dell'Oplepo, ovvero Opificio di Letteratura Potenziale, nato nel 1990, ispirato apertamente all'Ulipo, l'Officina di Letteratura Potenziale, fondata da Cheno nel 1960. Anche questo libro ha un po' a che vedere con Cheno, perché appunto Cheno fu autore di una raccolta di folli letterari. Qui invece parliamo di mattoidi italiani, che a dispetto del titolo è una ricerca piuttosto dotta sulla saggistica, con esiti a volte demenziali, a volte semplicemente cervellotici e senza alcuna applicazione pratica, che Paolo Albani ha condotto su un campo veramente vasto di scibile umano, perché si va dall'economia, dall'architettura, l'invenzione, la letteratura, e anche una sezione abbastanza esilarante sui quadratori del cerchio. Allora, Paolo Albani, ci può raccontare come è nata la ricerca, perché ha tutta l'area di essere un percorso molto lungo?
Sì, la ricerca ha preso spunto proprio dalla ricerca di Raymond Queneau, iniziata negli anni 30 sui quelli che lui chiamò appunto folli letterari. Non trattandosi di persone che erano state in manicomio, poi appunto Queneau preferì chiamarli eteroclidi, appunto perché non ci fosse questa confusione. Anche i miei mattoidi, nessuno di loro è stato in manicomio, insomma si tratta semplicemente di personaggi bizzarri, eccentrici, che si accaniscono spesso su teorie bislacche e strampalate. Nessuno pubblicò appunto questa ricerca che aveva fatto Queneau, l'aveva proposta Gallimard, De Noël, eccetera, e fu rifiutata soltanto recentemente, poi è stata pubblicata integralmente. Io sono partito proprio, appunto, Queneau si è, insieme poi a un suo allievo, André Blavier, si è occupato essenzialmente dei, appunto, eteroclidi o folli letterari francesi e belgi. Appunto, io per la prima volta mi sono occupato, seguendo l'esempio di Queneau e Blavier, dei mattoidi italiani. Li ho chiamati mattoidi rifacendomi essenzialmente a una definizione che viene data, insomma, un uso di questa parola che è stato dato da Cesare Lombroso nei suoi studi sull'uomo delinquente, ripresa poi da Giuseppe Amadei. Questo Giuseppe Amadei è appunto un allievo di Lombroso, che iniziò molto prima di Queneau, quindi verso la fine dell'Ottocento, questa cosa è poco nota, a fare una raccolta, prima di tutto uno studio su quella schizofrenia degli scienziati, e cominciò a raccogliere, a mettere insieme una serie di libri, plaquette, documenti, riviste, rivistucole, che erano legati appunto a questo mondo che lui poi chiamò dei mattoidi scienziati. Lo stesso Dossi, che ha fatto appunto una bella raccolta di architetti un po' strani durante una
un
concorso che fu fatto appunto per il monumento a Vittorio Emanuele. Anche Dossi, che dedica appunto questo scritto proprio a Lombroso, ha una definizione, diciamo, fa una metafora molto bella, usando il termine mattoidi. Anche lui appunto li chiama mattoidi, e dice, come aveva detto anche che no per quanto riguarda i fogli letterari, che non c'è nessun disprezzo, diciamo, in questa parola verso questi personaggi che lui studia, e fa una metafora molto bella. Dossi dice, in questo suo libretto, dice: l'intelligenza dell'uomo è da paragonarsi in qualche modo a un appartamento che è composto di molte stanze, ma non da un unico camerone. Più aumenta il patrimonio delle idee, più si moltiplicano le diverse cellette destinate a accoglierle. Nulla quindi di strano se la mobilia di qualche nostro locale si trovi tutta sottosopra, pur mantenendosi il resto dell'appartamento in perfetto ordine. Ecco, questo mi sembra proprio, qui Dossi ha colto proprio l'elemento centrale del mattoide. Appunto, come dicevo prima, non è una persona, non è il folle, non è l'alienato, non è il pazzo, non è quello che appunto che delira e che è stato in manicomio, anche se ci sono delle contiguità, poi dopo ne potremo anche parlare, ma insomma il mattoide è uno che ha qualche stanzina del suo cervello, appunto come dice Dossi, un po' sottosopra, poi per il resto è una persona normale. Ci sono anche delle cose sensate che appunto dicono questi mattoidi all'interno spesso di schemi generali che sono molto deliranti.
Certo, la figura di Lombroso, devo dire che si rincorre varie volte all'interno del libro. C'è anche il caso appunto di Francesco Bosisio, dove veniva riportato un commento di Cesare Lombroso, che Francesco Bosisio è raccolto, censito dentro la sezione profeti, ed è una sorta di ecologista e vegetariano ante litteram, e c'è un commento di Cesare Lombroso che non riusciva a capire se fosse un pazzo o un savio, quindi questo stare un po' con un piede da una parte e dall'altra. Vorrei provare a raccontare, farle raccontare alcuni dei casi di questo libro, che poi al di là della ricerca in sé, che è appunto estremamente documentata, ogni caso riporta una bibliografia, è anche un libro decisamente spassoso in alcune sue parti, perché appunto descrive queste invenzioni particolari, queste ricerche assolutamente particolari, tra cui cioè quella che troviamo proprio all'inizio del libro, ad esempio, di Carlo Cetti, che era un linguista, la sezione dei linguisti apre il libro, inventore della teoria del brevismo. La lingua si perfeziona e progredisce tendendo a brevità, teoria del brevismo, un suo saggio del 1946, che produce poi una versione dei Promessi Sposi di solo 196 pagine, perché adottando appunto, volendo dare un esempio pratico di questa teoria, che appunto vede l'elisione ad esempio di tutti i prefissi, bisogna dire lontanare per allontanare, abbandonare per abbandonare, su tutto invece di soprattutto, e cercare di elidere il più possibile, e appunto si arriva a un romanzo come I Promessi Sposi ridotto di più della metà.
Sì, Cetti fra l'altro è un personaggio da me molto amato, perché è uno dei mattoidi più prolifici che io ho incontrato. Poi ha scritto un po' di tutto, insomma, ha scritto testi di critica letteraria, libri di poesia, di politica, di economia, di filosofia morale, di satira, di storia, di pedagogia, trattati di mnemonica. Insomma, è veramente un personaggio straordinario da questo punto di vista. Ecco, la sua follia, se così, la sua stranezza, diciamo, più che follia, in che cosa consiste? Che vabbè, lui ha questa teoria del brevismo, che la lingua deve essere più breve possibile, che potrebbe essere anche un'istanza, insomma, oggi in cui si fanno molti sproloqui e ci si parla anche forse troppo addosso, potrebbe essere accettata questa cosa, anche se lui poi la struttura dal punto di vista linguistico in modo molto farneticante. Però però diciamo la stranezza del Cetti sta nel fatto che poi quando vuole portare delle semplificazioni, lo fa appunto su due o tre poesie di Leopardi eccetera, ma poi quando si impunta sui Promessi Sposi non è che si limita all'incipit e a qualche capitolo, no, rifà tutto i Promessi Sposi, questo lo trovo veramente esilarante, cioè lui applica questa sua teoria a tutte i Promessi Sposi, e io se mi permette, poi lui si è occupato appunto di scrittura, di scrittori, cioè muovendo da questa teoria, ho messo in esergo, perché mi piaceva troppo proprio, una frase del Cetti, che è questa, in cui c'è una definizione appunto strampalata, ma forse chissà nasconde anche qualche verità, di scrittore. E lui dice: se nel porgere da bere a un amico la tazza ti sfugge e colpisce un cane che s'avventa e ti morde i polpacci, se mentre stai per lanciare un guanto di sfida t'avvedi di non avere mai posseduto guanti e lanci invece una ciabatta smessa, se al colmo della disperazione vorresti chiudere gli occhi e gettarti dalla finestra e invece chiudi la finestra e ti getti a dormire sul letto, ecco, sono tutte eventi, annotazioni un po' strane, ma la conclusione è incredibile. Se insomma tutto ciò che fai ti torna al rovescio o viene frainteso, quasi di certo sei nato per essere scrittore. E lì per io questa frase ti lascia un po' perplesso, cioè, che nesso c'è fra l'essere scrittore e poi tutte queste cose che lui ha elencato precedentemente. Però quest'idea del rovescio, no? del qualcosa fatto all'incontrario, quindi dell'uscire fuori dal comune, insomma, che poi è un po' la bellità di tutti questi mattoidi spesso.
Ci scrive un ascoltatore in questo istante: Cetti è un genio, da Pisa, si firma Sal.
Sì, no, in qualche modo c'è un confine, no? Questo,
gli
è stato
effetti
studiato,
di genialità sì, sono assolutamente certo. Presenti, però alle volte diciamo gli effetti comici hanno anche una loro preponderanza, come nel caso di Quinto Ogliotti, uno degli inventori che decide di provare un progetto per fare il giro del mondo in 24 ore, che sembra molto semplice, cioè alzarsi fino al punto in cui ci si dovrebbe staccare dalla gravità e aspettare che la Terra faccia il giro, sostanzialmente una rotazione attorno a se stessa. Ma quello che mi ha colpito, diciamo, che ha colpito qui in redazione, è anche la grande fede, sicuramente nella premessa, nella nota metodologica, Albani ha esplicitato il fatto di scegliere soprattutto, anzi esclusivamente, autori morti, quindi non viventi, ma poi di non viventi, e quello che ne esce è da un lato una grande fede nel positivismo e nel progredire della scienza, per cui tutti sono convinti di lavorare per il destino, per migliorare le sorti dell'umanità. Poi l'altisonanza dei titoli, ne leggo alcuni: la filosofia delle filosofie o filosofia riconoscitiva, saggio di sintesi e classificazione delle filosofie di Renato Fagioli, oppure il principio fondamentale originario delle arti umane di Gennaro D'Amato, o la critica dei tempi di Francesco Bosise. Insomma, si cerca di, in qualche modo hanno un universalismo di fondo, il tentativo di mettere un punto su una scienza o addirittura su tutto lo scibile umano, e quindi c'è una grande fiducia in quella che è la capacità dell'uomo di trarre sintesi scientifiche dall'esperienza umana.
Sì, certo, molti di loro spesso poi ci sono appunto dei casi un po' patetici, un po' toccanti, si meravigliano che da parte di scienziati autentici o di accademici ci siano state delle reazioni a volte scomposte verso le loro teorie, cioè per esempio uno di questi quadratori del cerchio, Onorato Gianotti, che scrive un libretto delizioso, una specie di piccola plaquette che è intitolata "Un individuo disprezzato nel paese della libertà per eccellenza, in odio del suo ingegno, fatto curioso ed unico nella storia antica e moderna". E lui racconta in questo libretto che a un certo punto, essendo lui il portatore di questa verità, di aver scoperto appunto finalmente la quadratura del cerchio, di essersi recato all'Accademia delle Scienze, alla Reale Accademia delle Scienze di Torino, qui di aver trovato Carlo Ignazio Giulio, che era un matematico famoso allora di questa accademia, e questo, dice Gianotti, credendosi giunto all'apice della scienza, si prese la libertà di insultarmi in faccia con gli epiteti di scemo, imbecille, testa riscaldata, eccetera, eccetera. Ecco, che trovo appunto molto, molto toccante questa cosa. Un'altra cosa, mi sono dimenticato prima di dire un fatto importante, che tutta questa raccolta di Giuseppe Amadei, che è molto, nutrita, è fondamentale, ecco, per chi fa una ricerca, è custodita per fortuna oggi alla Biblioteca Classense di Ravenna. C'è questo fondo Amadei che può essere consultato, su cui io ho lavorato. Dicevo, un aspetto interessante, se posso permettermi, è che spesso questi mattoidi poi confinano effettivamente con la scienza ufficiale. Il caso per esempio di Giuseppe Caligaris è poco conosciuto. Questo Giuseppe Caligaris è un medico, un professore che ha insegnato anche all'università, e aveva tutta una teoria che adesso non sto a sviscerare, insomma, in cui cosiddetta delle placche, cioè lui aveva scoperto che in ogni parte del nostro corpo c'erano dei punti che, attivati in un certo qual modo con delle scariche elettriche, potevano permettere di ritornare all'infanzia, di visitare l'inconscio, tutte queste cose qua. E aveva scritto un sacco di libri, fra cui questa telepatia e radioonde cerebrali. Ecco, lui aveva in mente questa possibilità di captare queste radioonde cerebrali. La cosa incredibile, dal mio punto di vista, è che poi Giuseppe Caligaris lo ritroviamo come consulente di parte in quel straordinario evento che fu lo smemorato di Collegno. Lui viene proprio dal Tribunale del Tempo nominato appunto come uno dei consulenti per verificare se questo smemorato di Collegno diceva la verità o no, e applica proprio tutte queste teorie che ovviamente completamente insomma inventate e improbabili appunto sullo smemorato di Collegno.
Ecco, Albani, una nostra ascoltatrice, Rita, ha scoperto di essere destinata ad essere scrittrice grazie alla sua citazione di Cettile. Comunque.
Ah, ecco, penso che ce ne saranno molti.
Ecco, un'altra cosa che era interessante notare è che nella sezione scienziati ce l'hanno un po' tutti con Newton e con la teoria della gravità.
Beh sì, certo, quella era più facile, insomma, era l'obiettivo, cioè uno si fa grande, no? Proprio si attacca poi dei grandi, sì, beh, teorie. Ecco, anche qui mi sono ricordato, per esempio, che c'è stata una teoria cosiddetta della terra cava o concava.
Esiste anche una teoria della luna cava.
Esatto, ma prendiamo quella della Terra. Ecco, qui ricordo che c'è stato negli anni 40, negli anni 30-40, una spedizione di un tenente nazista, sponsorizzata e avallata dallo stesso Hitler, per vedere se questa teoria fosse effettivamente praticabile, vera, perché questa avrebbe portato dei vantaggi ai fini della guerra, cioè. Quindi ecco qui il confine fra scienza ufficiale e appunto scienza dei mattoidi, e spesso è abbastanza labile.
E sfocia in genere letterario, secondo lei?
Ecco, sì, direi di sì. Poi per me, che non sono uno psichiatra, eccetera, per me ovviamente questi mattoidi sono interessanti anche dal punto di vista letterario. Ecco, che cosa ha imparato la letteratura dai pazzi? Dai pazzi si poneva questa domanda Ermanno Cavazzoni, un bellissimo piccolo saggio che ha scritto, e diceva due cose, a mio avviso, che insieme a Jean Talon, appunto come lei citava, è il poi responsabile di questa collana Compagnia Extra. No, Ermanno diceva due cose secondo me molto interessanti a questo proposito. Due sono gli aspetti, cioè da una parte che il letterato può imparare dai pazzi, da una parte appunto il fatto di usare una parola sgarbata, no? Si impara più da uno che parla male, che è un po' disturbato, eccetera, che non da uno speaker televisivo, no? Che ha un certo italiano perfetto. E poi dall'altra parte il tentativo di dire l'indicibile, diceva Canazzoni, che questo trovo molto interessante. Ora lui si riferiva proprio ai pazzi di manicomio, ma in qualche modo lo si può applicare anche a questi eccentrici personaggi bizzarri di cui mi sono occupato io.
Senta, un altro ascoltatore ci chiede che relazione c'è tra gli scienziati mattoidi e gli altri scienziati mattoidi che promuovono i premi Ig Nobel, ovvero nel senso qual è il confine, diciamo, tra il giudizio della scienza ufficiale e quello della scienza ufficiale, perché ultimamente anche sui giornali capita di leggere delle ricerche piuttosto strampalate che magari i giornalisti in cerca di una notizia che possa divertire il lettore riportano.
Beh sì, ora, nel caso dei premi Nobel si tratta proprio di una burla che viene istituita, una manifestazione scherzosa che viene istituita credo proprio al MIT, a cui partecipano anche con tanto di naso finto, occhiali alla Groucho Marx, anche dei premi Nobel, per esempio. Però lì ci sono due aspetti, spesso sono ricerche appositamente fatte intenzionalmente in modo strampalato per creare un effetto ironico, e a volte ci sono invece appunto delle ricerche che sono strampalate e ironiche involontariamente, malgré lui, diciamo, quelle forse sono le più interessanti. Quindi il premio Nobel, sì, da questo punto di vista è semplicemente una manifestazione interessante dove si mette in burla spesso anche la seriosità degli scienziati veri, accademici, che non fa bene alla scienza stessa. Insomma.
Paolo Albani, sì. L'opificio di letteratura potenziale di che cosa si occupa?
Dunque, l'opificio di letteratura potenziale è un gruppo di, come lo è stato e lo è tuttora quello francese, in Italia, si occupa appunto di fare degli esercizi, delle elaborazioni, usando delle regole, usando delle contrainte, come dicono i francesi. Per fare un esempio molto chiaro, Georges Perec, che come è noto scrisse un bellissimo romanzo che si chiamava La disparition, la scomparsa, in cui nessuno se ne accorse inizialmente, la regola principale era quella di l'ipogrammatica, cioè non veniva usata mai la lettera E. Quindi la regola, la costrizione, il costringersi a usare esplicitamente una regola porta, diciamo, può essere uno strumento che stimola la fantasia, la creatività, l'immaginazione. Quindi si tratta proprio di un laboratorio in cui si fanno degli esercizi, appunto basati sostanzialmente su una o più regole. L'importante è, ecco, inventarsi sempre delle regole nuove.
Ecco, allora io ricordo agli ascoltatori il libro che ha portato Paolo Albani nei nostri studi RAI, I mattoidi italiani, Quodlibet Compagnia Extra, e ringraziamo Paolo Albani di essere stato con noi.
Grazie a voi.